ebbi la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita. I have a dream.
3, 2, 1. The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Quali sono le priorità per le forze sociali, per le organizzazioni cattoliche in vista delle prossime amministrative di Roma? E come può davvero cambiare la capitale? Allora, benvenuti all'ascolto del Mondo alla Radio, sono Alessandro Guarasci e in regia ci sono Silvia Giovarrosa e Alessandro Carucci. Probabilmente lo sapete, il 3 o 4 ottobre si vota per le comunali e questo avviene anche a Roma. Dunque, in questi giorni i candidati sindaci stanno incontrando le varie forze sociali. Mercoledì le ACLI, ad esempio, hanno presentato il loro manifesto. Al centro di questo cantiere abbiamo messo i soggetti e una visione dal basso, dicono le ACLI. Dunque una piramide rovesciata che fa perno sulle persone, sulle vite concrete, ovvero bambini, giovani, donne, stranieri, anziani. Dunque il nuovo welfare deve essere inteso come una politica di sviluppo. Questo dicono ancora le ACLI e deve poggiare su quattro pilastri: ascolto e prossimità, interdipendenza delle politiche, sussidiarietà e poi il cosiddetto mainstreaming. Dunque le ACLI chiedono anche una maggiore centralità dei vari municipi. Roma, ricordiamo, è una città con 3 milioni di abitanti dove trovare lavoro, soprattutto dopo la pandemia, è sempre più difficile. Allora sentiamo la scheda di Cecilia Seppia.
La disoccupazione a Roma supera il 10%, ma il dato non è omogeneo. A Tor Cervara è al 17%, al Tufello, a Santa Palomba e Tor Fiscale è al 14%, a San Basilio, Torre Angela e Ottavia è invece al 13%. Insomma, i tassi di disoccupazione in periferia sono tre volte quelli dei quartieri più ricchi come i Parioli, dove solo 5 persone su 100 non hanno un lavoro. E poi c'è la difficile condizione di tante famiglie. Su un totale di 1.157.000 nuclei familiari, quelli con un solo componente sono a Roma 440.000, mentre quelli con almeno quattro componenti sono 202.000. Le famiglie con quattro o più componenti hanno elevate quote nei quartieri fuori dal grande raccordo anulare: Prima Porta 29%, Boccea 28,4%, Borghesiana 28,1%.
Allora, questi dati che avete sentito da Cecilia Seppi erano tratti dal libro Le Sette Rome di Lelo, Monni e Tomassi. Allora, proprio per parlare dello stato delle famiglie abbiamo con noi Emma Ciccarelli del Forum delle Associazioni Familiari. Buon pomeriggio Ciccarelli.
Buon pomeriggio a voi.
Qual è lo stato delle famiglie su Roma? Perché da quello che abbiamo sentito il fatto di dover andare fuori del raccordo anulare per tanti è un grosso ostacolo.
Sì, grossissimo, che genera tanta tensione e stress che poi si ripercuote nelle relazioni familiari. La situazione dei trasporti e della viabilità di Roma è uno dei grossi problemi di Roma che non trova soluzione da tantissimi anni. Roma è una capitale grandissima, ma diciamo che c'è poco investimento in infrastrutture che rendano la vivibilità più accessibile a tutti, insomma.
Più umana, lo stiamo vedendo davvero poi in questi giorni con con la ripartenza delle scuole.
Sì.
Voi chiedete che cosa, per esempio, come forum al prossimo sindaco di Roma, che d'altronde avremo tra meno di un mese?
Ma sicuramente di rendere la città più vivibile, perché per chi vive il quotidiano della città conosce tutti i disagi e la gran parte dei lavoratori sono tutti pendolari che hanno tempi di trasporto abbastanza al di sopra del quarto d'ora e che possono diventare anche un'ora, due ore per chi sta fuori al raccordo. Come avete visto, anche il quadro della distribuzione geografica delle famiglie fa capire quanto all'interno di Roma le famiglie con più figli tendono a a non vivere in quanto sia per i costi che comporta, ma soprattutto sia per tutta una serie di motivi che rendono Roma invivibile. Quindi c'è bisogno veramente di un forte investimento che coinvolga la società civile, ma un investimento anche in una maggiore umanizzazione e anche in una maggiore decoro urbano, cosa che le famiglie romane stanno lamentando.
Allora, chiedo a Ciccarelli di pazientare un attimo in linea, con lei torneremo tra qualche minuto. Allora, lo abbiamo detto, il tema delle periferie è appunto fondamentale perché è là che vive la maggior parte delle famiglie numerose. E il rischio è che appunto le differenze già presenti aumentino. Pensate che ai Parioli il numero dei laureati è superiore di 8 volte rispetto a Tor Cervara. Allora, sentiamo che cosa ci ha detto Monsignor Giampiero Palmieri, che è vicegerente per la diocesi di Roma.
È chiaro che il discorso è legato a questo, cioè un dato che è molto interessante da cogliere, che non sempre si coglie, è che negli ultimi 20 anni le famiglie, soprattutto le famiglie formate da 4 membri in su, quindi che hanno almeno 2 figli, le famiglie quindi giovani con più figli, si sono spostate tutte fuori del moltissime fuori del raccordo. Questo significa che c'è una fetta di società che è fuori del raccordo e quindi nelle zone non solo di periferia storica, diciamo così, ma anche proprio di periferia, non so come dire, molto periferia, nel senso è tutta la zona che è fuori del circuito del raccordo. Ovviamente dove è più difficile trovare dei servizi, pensiamo a tutti i problemi della mobilità per venire al centro a lavorare, pensiamo al servizio degli asili nido. Ci sono dei dati dentro i libri più recenti di Mappa Roma che sono molto interessanti da questo punto di vista. Allora, sicuramente c'è un problema che riguarda il rapporto tra centro e periferia, avete colto bene. Allora, questo crea dei problemi, sicuramente, soprattutto dei problemi legati alla vita della città, alla mobilità lavorativa, ma crea anche problemi a mio giudizio più profondi a livello di identità, nel senso che la percezione di appartenere a una città, che è un elemento di coesione sociale molto forte in realtà, a Roma in realtà è molto debole, nel senso che difficilmente gli abitanti della periferia, pur sapendo che fanno parte di una città che è quella di Roma, si identificano totalmente con essa, cioè con tutta la ricchezza culturale, sociale, anche di memoria storica che questa città porta con sé.
Ecco, Monsignore, questo però rischia molto di emarginare poi alla fine.
Sì, diciamo che in questi anni, mi faccio riferimento anche ai rapporti Caritas, le disuguaglianze sono fortemente cresciute. Questo significa che ci sono delle zone di Roma molto ricche dove il livello di benessere pari alle città del nord, non solo del nord Italia ma anche del nord Europa, e ci sono delle zone di Roma dove la povertà è molto forte, penso ai municipi di cui sono vescovo ausiliare, cioè il Sesto, il Quinto e poi oltre a questo c'è quello di Ostia, il Decimo. Questi sono dei municipi dove il reddito è davvero molto basso, molto basso. Stiamo parlando di, se non ricordo male, di 17.000 euro annui, sotto i 17.000, quindi una fetta davvero di povertà. Tenendo conto che ovviamente, come qualcuno ha detto, Salvatore Monni appunto, questo virus è stato il virus veritatis, cioè ha fatto emergere in maniera eclatante una situazione di disuguaglianza che c'era già prima, ma che era più latente, che adesso invece è chiaramente esplosa.
Questo in qualche modo lei lancia un appello anche ai candidati a sindaco affinché appunto chi vada al Campidoglio lavori anche per appianare queste disuguaglianze?
Io penso che qualunque sia il partito politico che governi questa città, è chiaro che deve porsi in maniera forte il tema delle disuguaglianze.
Ma torniamo in studio, vi ricordo, abbiamo sentito Monsignor Giampiero Palmieri, che è vicegerente per la diocesi di Roma. Senta Ciccarelli, commentando anche un po' quanto ha detto Monsignor Palmieri, a questo punto a Roma serve un nuovo welfare.
Sì, sicuramente. sicuramente serve un nuovo welfare che sia più in ascolto dei territori e che eroghi servizi che non siano solo servizi assistenziali, ma eroghi servizi che siano promozionali del benessere delle persone, perché questo, il disagio si sente molto, cioè c'è una parziale attenzione all'assistenziale, perché i tagli al sociale nel Comune di Roma, le spese del sociale sono stati forti e si sono sentiti quest'anno, tantissime fasce sociali non hanno potuto usufruire di servizi domiciliari e di servizi di aiuto alle persone con forti difficoltà. Allo stesso tempo serve che si sviluppi un welfare di comunità, che è un welfare che promuove il benessere sociale e quindi che non vada solo a sanare situazioni ormai esplose e critiche, ma che aiuti le persone a vivere meglio, gestendo meglio le relazioni interpersonali, le disuguaglianze e tutto ciò che è collaterale a questo. E un basso investimento sociale sicuramente c'è stato in tutti questi anni e il risultato è un aumento del degrado, un degrado che non è solo ambientale ma è anche umano, lo vediamo proprio nelle periferie che menzionava Monsignor Palmieri, cioè gli effetti di questo mancato intervento e cura e manutenzione anche dell'assetto sociale cominciano a manifestare grossi problemi che sarà difficile da risolvere nel breve periodo. Insomma.
Dunque un welfare più inclusivo. Senta, in un minuto Ciccarelli, a questo punto voi che cosa chiedete? Chiedete anche un maggior coinvolgimento da parte delle associazioni, perché questo è fondamentale. Il rischio è che la classe politica anche a Roma sia molto chiusa in se stessa e non ascolti i corpi sociali. D'altronde, guardi, lo vediamo con tutte le vertenze che sono purtroppo esplose qua su Roma. Dopo daremo anche qualche dato appunto sull'occupazione. Si sta emergendo davvero in modo pesante un tema lavoro su Roma.
Sì, il tema lavoro è a livelli allarmanti e il fatto che il mondo sociale e il mondo della società civile non venga ascoltato è un dato di fatto. La politica negli ultimi 30 anni è molto autoreferenziale e crede di sapere, di avere già le soluzioni ai problemi, ma queste poi si rischia che le iniziative intraprese non coincidano con quanti sono i reali bisogni dei territori. C'è bisogno di recuperare veramente un ascolto, un dialogo che non sia una partigianeria legata solo all'identità politica, ma sia legata alla voglia di costruire veramente il bene comune e il bene per tutti i cittadini romani. Quindi c'è bisogno di un atto di umiltà da parte della politica che ancora fa fatica ad emergere.
Allora vedremo davvero se diciamo il prossimo sindaco di Roma farà quest'atto di umiltà assieme a tutta la sua giunta e diciamo anche tutto il consiglio comunale. Allora io ricordo che abbiamo avuto con noi Emma Ciccarelli del Forum delle Associazioni Familiari. Buon pomeriggio Ciccarelli. Ora noi continuiamo a parlare di sviluppo. Pensate che le donne a Roma si laureano più degli uomini. Abbiamo 266.000 donne laureate a fronte di 235.000 uomini laureati. Dunque le donne rappresentano il 53% dei laureati complessivi. C'è un però, perché nel mercato del lavoro la marea, diciamo, rosa scompare intorno ovunque a prevalere gli uomini, il cui tasso di occupazione è del 55% a fronte del 42%, dunque pensate con una differenza di circa 13 punti percentuali, tra l'altro una percentuale che cresce se usciamo fuori dal gran raccordo anulare. Ecco, certamente il tasso femminile di occupazione deve essere letto con estrema attenzione, visto che non riguarda solo le donne laureate, ma diciamo tutti i livelli di istruzione. Però colpisce che raggiunta una certa parità in termini di istruzione, questo poi non consegue una stessa opportunità di opportunità proprio di trovare un lavoro. Allora, sicuramente, e questo ne abbiamo parlato anche con la Ciccarelli, serve su Roma uno sviluppo omogeneo. Di questo ne è convinto anche Marco Marcocci, che è presidente di Confcooperative Roma.
Noi partiamo da un presupposto. Noi immaginiamo che nessun sindaco, ma di qualunque colore politico, possa pensare di amministrare una città come Roma da solo, diciamo, naturalmente tra virgolette da solo, cioè senza un rapporto costante con il mondo associativo, con le forze produttive. Quindi noi quello che offriamo è questa disponibilità a costruire un percorso comune. Noi amiamo definirci costruttori di bene comune, quindi in questa dimensione cerchiamo di andare per segnalare a tutti i candidati che abbiamo delle caratteristiche. Delle caratteristiche, ad esempio, che non sappiamo delocalizzare, quindi siamo legali ai territori in cui operiamo. Qual è la nostra priorità? La priorità è quella di ripartire proprio dai territori, ripartire dai singoli quartieri. Noi abbiamo fatto una proposta un pochino magari forte. Immaginiamo una cooperativa di comunità in ogni quartiere che sappia lavorare per poter ritessere le relazioni, i rapporti di vicinato, la costruzione e la tutela del bene comune, perché da lì si parte per costruire qualunque possibile amministrazione in un comune così grande come Roma.
Senta Marcocci, voi parlate anche del sistema degli appalti di servizi assegnati con il criterio del massimo ribasso. In molti casi si rischia di generare sfruttamento e poi comunque la qualità di questi lavori non è eccellente. In alternativa che cosa proponete?
Ma noi, diciamo, la logica del massimo ribasso, soprattutto in servizi che sono labor intensive, come quelli che normalmente sono gestiti dalle cooperative, sono appunto soluzioni che spingono verso il basso il prezzo a discapito di tutti, a discapito della qualità del servizio, della tutela dei diritti dei lavoratori. Noi proponiamo che venga fatto quindi un passaggio ad un regime di accreditamento dei servizi dove possibile, in cui i soggetti che hanno determinate caratteristiche già, diciamo, predefinite, quindi caratteristiche di qualità, possono essere indicati in un albo e da lì poi i cittadini possano pescare per cercare di trovare la risposta migliore alle proprie esigenze, naturalmente applicabile in alcuni casi, non in tutti, ma in alcuni casi specifici riteniamo che sia la migliore risposta per contrastare la deriva che spesso c'è in questo settore degli appalti.
Marcocci, Roma è il più grande comune agricolo d'Europa, bisogna puntare appunto anche sull'agricoltura per rilanciare la città?
Ma sì, mi sembra un binomio assolutamente alla portata. Il recupero degli spazi abbandonati, realizzato appunto cercando di valorizzare queste aree verdi, è una esperienza che somma tante debolezze per trasformarle in un punto di forza, crea questa sinergia, questo percorso virtuoso. Noi abbiamo delle cooperative nostre che hanno preso dei territori, degli spazi verdi abbandonati e li hanno trasformati in orti urbani, hanno trasformati in orti in affitto, che quindi possono restituire valore a quei territori, alla collettività, perché un terreno improduttivo è sempre un terreno in cui può sorgere evidentemente nel migliore dei casi, diciamo, semplicemente un incendio, ma nel peggiore dei casi invece può trovare spazio anche la delinquenza o comunque spazi di abbandono che non sono evidentemente utili soprattutto in contesti urbani.
Senta, per chiudere, Roma è anche sinonimo di cultura. Le cooperative, sotto questo punto di vista, che cosa possono offrire?
Le cooperative possono offrire tanto perché hanno una dimensione che è differente rispetto agli altri. Noi andiamo sempre a dire che mettiamo al centro il processo. Allora, nei progetti culturali, avere soprattutto in una città come Roma una dimensione che valorizzi i processi e l'enorme patrimonio turistico culturale è una soluzione straordinaria. Noi ci siamo trovati ad individuare e intercettare gruppi di giovani che stanno lavorando e lavorano in una dimensione di valorizzazione del patrimonio culturale, stanno facendo veramente delle progettualità straordinarie. Ne cito una perché, insomma, mi piace segnalarvi perché sono veramente bravi. La cooperativa che si sta costituendo si chiama Radici, che accompagna le persone ipovedenti nei percorsi di conoscenza dei monumenti. Evidentemente si muove tutto su una dimensione squisitamente tattile, quindi facendo ricorso a quelli che sono anche gli altri sensi sviluppati da queste persone, devo dire che viene fuori una progettualità di un'emozione profonda che valorizza il patrimonio culturale e lo rende accessibile a tutti. Io credo che la direzione sia questa, di avvicinare le persone alla cultura e di renderlo, questo patrimonio, sempre più fruibile a tutti, e le cooperative possono essere una risposta adeguata.
Lo avrete capito, in qualche modo l'esclusione sociale colpisce soprattutto le periferie. Qui troviamo la maggior parte dei residenti tra i 15 e i 52 anni che non hanno conseguito il diploma della scuola secondaria di primo grado. Ci sono qui tanti giovani tra i 15 e i 29 anni che non studiano, non fanno formazione e non sono sul mercato del lavoro, i cosiddetti NEED. Di inclusione sociale parla anche Lucid, l'Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti. Ma quali sono le priorità per Lucid in vista delle elezioni di ottobre? Sentiamo che cosa ci ha detto il presidente della sezione di Roma, Giorgio Guglienetti.
In questo momento sono stabilire un rapporto di lunga durata con quello che sarà il sindaco della città di Roma.
Rapporto di lunga durata che passa attraverso quali principi?
Beh, sono dei principi che sono per noi la sostenibilità, declinata in tutte quante le varie sue forme, che sono sia la parte ambientale, ma soprattutto quella che a noi sta più a cuore, è quella sociale e la solidarietà circolare.
A Roma in questo momento c'è carenza di questi concetti, chiamiamoli così?
Diciamo che a Roma c'è una grande volontà di fare meglio.
Fare meglio e come, secondo lei?
Il dialogo è la parte più importante, quello che noi speriamo si possa arrivare a fare, è una piattaforma nel quale le varie associazioni come le nostre, e soprattutto quelle che si rifanno ai principi della dottrina sociale della Chiesa, possano poi interagire con le autorità comunali.
Ecco, in questo momento le imprese, soprattutto quelle più piccole, in che condizioni sono a Roma?
Le imprese, non è troppo difficile capirlo, stanno venendo fuori da un momento evidentemente molto difficile, che è stato quello della pandemia. Guardano con grande speranza quello che sono le dimensioni europee e nazionali legate al piano nazionale di ripresa e resilienza, ma per farlo funzionare servono dei progetti evidentemente, come si dice in gergo, messi a terra, e per questo servono delle interazioni con delle autorità anche comunali che possano portare a fruizione questi progetti.
Manca un'infrastruttura a Roma, è questo che frena inevitabilmente lo sviluppo?
Roma ha delle infrastrutture, ma come dicevo, queste infrastrutture hanno un grossissimo potenziale di miglioramento, e i vari piani prevedono anche un miglioramento di queste infrastrutture.
Senta, per chiudere, puntare più sulle grandi imprese, sull'industria tradizionale, oppure su una microimpresa a Roma, secondo lei?
Allora, sicuramente il meglio è nel mezzo. A Roma ci sono sedi di grandi imprese che hanno grosse potenzialità, ma ci sono anche delle piccole e medie imprese che possono crescere nell'ambito di una progettualità che porti però a termine i progetti.
E allora si chiude qua questa parte del Mondo alla Radio dedicata alle comunali, elezioni comunali del 3-4 ottobre, ma soprattutto a come i romani si esprimeranno per eleggere il nuovo sindaco della capitale, e ancora al rapporto che c'è in questo momento tra un centro sempre più stretto in se stesso e invece una periferia sempre più allargata. Io vi ringrazio, però vi invito a rimanere all'ascolto dei nostri programmi.